Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Aumentando la loro presenza navale nel Medio Oriente, gli Stati Uniti continuano ad esercitare pressione militare sull'Iran. Se da una parte il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe valutando l'utilizzo delle opzioni militari, la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato un monito dichiarando che un attacco all'Iran potrebbe innescare un conflitto regionale più ampio.
This man keeps claiming that we have brought warships to the region and done this or that. I think you shouldn't scare the Iranian nation with such things, as it won't be affected by such remarks. It doesn't fear rightful confrontation. We are not the instigators, and we do not seek to attack any country. But the Iranian nation will deliver a firm blow to anyone who attacks or harasses it.
Nelle ultime ore sembrano riacquistare vigore gli sforzi della diplomazia ed un incontro tra Stati Uniti ed Iran, secondo il sito di informazione Axios, potrebbe avvenire già venerdì. Raggiungiamo ora per un aggiornamento il giornalista e corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, Michele Giorgio. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Michele, proviamo a capire quali sono le intenzioni degli Stati Uniti in Iran.
Ma quello che si è riuscito a capire in questo momento è che gli Stati Uniti stanno usando una tattica che per certi versi ricorda un po' quello che è accaduto con il Venezuela, cioè una forte pressione militare esterna, anzi molto più forte rispetto a quella esercitata nei confronti del Venezuela, che era un paese anche militarmente molto più debole rispetto all'Iran. Abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno inviato ingenti forze navali nell'Oceano Indiano, quindi a poca distanza dalle coste iraniane, e hanno rafforzato i loro dispositivi militari nella regione medio orientale, e quindi lasciando capire di essere pronti a lanciare un attacco militare devastante contro Teheran. E tutto questo per strappare delle concessioni al regime iraniano. In realtà la tattica appunto è chiara, è quella di imporre le condizioni degli Stati Uniti a Teheran, al regime iraniano, quindi costringerlo a rinunciare totalmente o quasi al suo programma nucleare, sicuramente all'arricchimento dell'uranio, e quindi per ottenere tutto questo gli Stati Uniti hanno messo in campo questa ingente forza militare. Poi quello che evidentemente lascia intendere Washington, se questi negoziati che dovrebbero cominciare tra Washington e Teheran, al quale l'Iran si è detto disposto a partecipare, non daranno i frutti che si aspetta l'amministrazione americana, potrebbe anche scattare questo attacco di cui si parla da molto tempo.
E quelle di questi giorni sono probabilmente le tensioni più elevate da quando gli Stati Uniti bombardarono l'Iran lo scorso giugno e da quando ci fu una guerra durata 12 giorni tra Iran e Israele, guerra che per inciso Trump inserisce nel suo elenco di conflitti da lui risolti. Ma quanto è davvero risolto il conflitto tra Iran e Israele?
No, non è affatto risolto, tant'è vero che potrebbe di nuovo esserci una guerra in conseguenza proprio di un attacco americano tra Tel Aviv e Teheran. Tant'è vero che le forze armate israeliane si stanno preparando di pari passo a quelle americane, c'è un coordinamento molto stretto tra le due parti. È molto probabile che Israele, dovesse esserci questo attacco americano, non solo si troverà sotto i tentativi iraniani di colpirlo con i suoi missili balistici, ma probabilmente, anzi certamente, parteciperà alle operazioni militari lanciando di nuovo la sua aviazione contro Teheran. Quindi non c'è nessuna soluzione del conflitto. La soluzione che tra l'altro Israele, o meglio il governo Netanyahu, vuole è proprio quella dell'uso della forza nei confronti dell'Iran, e in Israele non sono state gradite molto queste mosse americane, che inizialmente hanno fatto parlare di un attacco imminente. Fino a qualche giorno fa tutti ci aspettavamo un attacco americano nel giro di poche ore all'Iran, e poi la situazione si è spostata verso una possibile trattativa, e questo non è piaciuto molto agli israeliani, che invece dicono che tutto questo non fa che favorire l'Iran, secondo ovviamente la prospettiva di Tel Aviv, e non dà l'idea di un'amministrazione americana decisa a portare avanti le sue intenzioni, però sta di fatto che adesso Israele attende di capire che cosa farà l'amministrazione Trump.
Noi siamo in collegamento con il giornalista e corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, Michele Giorgio. La cifra ufficiale più prudente del bilancio delle vittime delle repressioni antigovernative delle settimane scorse è 3.117. Alcuni gruppi al di fuori dell'Iran stimano che siano state uccise oltre 33.000 persone. Michele, cosa sappiamo veramente? Quali sono le informazioni più attendibili che abbiamo sulla portata e l'impatto di quanto è avvenuto in Iran?
Ma sicuramente dare delle cifre non è facile, abbiamo visto appunto che organizzazioni dei diritti umani iraniane che si trovano all'estero hanno dato una cifra appunto di oltre 3.000, qualcuno 5.000, altri 6.000, ecco, diciamo più o meno siamo sotto le 10.000 vittime secondo quello che hanno dichiarato appunto queste organizzazioni per i diritti umani, ma sono arrivate anche altre organizzazioni e altre fonti che parlano di questa cifra molto elevata di 30.000 morti. Io ovviamente non sono in grado di poter dare un giudizio definitivo su questa cifra così alta. Certo è che se fosse vero sarebbe davvero terribile per quello che è accaduto appunto in Iran. Allo stesso tempo bisogna considerare che l'uccisione di 30.000 persone in così pochi giorni richiede un uso della forza molto maggiore rispetto a quello che abbiamo visto, rispetto a ciò che abbiamo appreso in quei giorni di rivolta contro il regime, almeno di rivolta di una buona parte della popolazione. Quindi diciamo che queste cifre, soprattutto quelle più alte, vanno prese con le molle, sicuramente con cautela, ma non c'è dubbio che in Iran sia accaduto qualcosa di gravissimo con migliaia di morti.
Michele, un'ultima domanda su Gaza. Con la riapertura del valico con l'Egitto, quello che prende il nome dalla città di Rafah, città che non esiste praticamente più, completamente distrutta dall'esercito israeliano, il valico è stato riaperto ma per pochissimi e gli aiuti umanitari ancora non passano. Cosa è cambiato quindi?
Beh, diciamo innanzitutto che attraverso il valico di Rafah non saranno destinati a passare aiuti umanitari. Gli aiuti umanitari continueranno a passare solo attraverso i posti di blocco israeliani. Il valico di Rafah, così come sono gli accordi che sono stati presi tra Israele, Egitto e Stati Uniti, sarà un valico solo per il passaggio dei civili palestinesi. Ma passeranno? Questo è un bel interrogativo, perché domenica si era detto è stata una giornata sperimentale in cui più o meno si sono rimesse in funzione le macchine, sono stabilite le procedure per il transito attraverso il valico. E nelle ultime ore, nella giornata di lunedì, invece, si parlava di piena operatività per il valico di Rafah. Sta di fatto comunque che le condizioni imposte da Israele, che non è lì al valico, ma che lo sorveglia a distanza attraverso macchinari ad alta tecnologia di riconoscimento facciale per i viaggiatori e così via, sono stringenti e particolarmente dure, perché Israele sostanzialmente vuole che ogni giorno passino 50 persone in uscita e 50 in entrata. Quelli in uscita saranno malati, saranno feriti dei due anni di guerra e accompagnati da qualcuno, per cui intorno alle 150-200 persone. Mentre invece a rientrare a Gaza appunto queste 50. Nelle ultime ore però si è parlato addirittura di pochissime persone, forse solo 5 ammalati, ma la situazione a Gaza è terribile, soprattutto ci sono 20.000 persone, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra cui 4.500 bambini che necessitano cure mediche immediate all'estero. Tra queste persone ci sono malati oncologici, già 1.300 persone sono morte a Gaza, riferisce il Ministero della Salute nella striscia di Gaza, a causa della mancanza di cure. E con questi ritmi, se anche nei prossimi giorni riusciranno a passare queste 200 persone, tante persone che invece sono in attesa di poter uscire per curarsi rischiano davvero di morire. Sono 440 i casi descritti come gravissimi che dovrebbero uscire immediatamente dalla Striscia di Gaza, che ha un sistema sanitario ridotto ai minimi termini a causa dell'offensiva israeliana, dovrebbero uscire ed essere ricoverati immediatamente in ospedali egiziani o di altri paesi.
Ed è tutto per oggi, noi ringraziamo Michele Giorgio. Michele, una buona serata a te e a risentirci presto.
E buona giornata e buon lavoro a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.